diretta, restiamo all'interno del capitolo carcere e andiamo a parlare del processo riguardante i fatti del 6 aprile 2020, la macelleria di Santa Maria Capua Vetere, la seconda ondata di violenza di Stato dopo il massacro del Sant'Anna di Modena circa un mese prima. Appunto, la macelleria di Santa Maria Capua Vetere è andata a processo, in queste settimane si sono svolte già diverse udienze, processo attraversato da forti pressioni politiche che hanno portato alla sua invisibilizzazione, per cui se ne parla molto poco sui media mainstream. È stata proibita la presenza di testimoni chiave, è stata rifiutata la presenza di testimoni chiave come Mario Draghi, allora ministro, primo ministro, del ministro Bonafede e del suo successore, la ministra Cartabia. È stata impedita la trasmissione e la pubblicazione delle udienze su Radio Radicale, per cui dobbiamo fare affidamento esclusivamente sui gli stralci di resoconto che vengono ripresi dai media mainstream. Ne ho scelto uno, stranamente abbastanza impietoso, estratto dal Corriere di Napoli. Vi leggo qualche passaggio. Al processo, nell'aula bunker del Tribunale Sammaritano, la testimonianza di un carabiniere. Ma nei video ci sono anche agenti che non commettono violenze, tuttavia imputati. Qua sottolinea appunto questa anomalia. Detenuti picchiati da agenti penitenziari, alcuni dei quali muniti di casco e manganello, mentre percorrono il corridoio che dalla loro cella porta all'area della socialità. Uno con la felpa rossa, pestato con violenza, detenuti fatti mettere in ginocchio con faccia al muro, e uno in particolare, il detenuto marocchino Fakiri Morouane, costretto a muoversi sulle ginocchia a piccoli passettini per raggiungere il suo posto. Prosegue così il processo per i pestaggi dei detenuti in corso all'aula bunker del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la proiezione delle immagini shock delle violenze avvenute il 6 aprile 2020 estratte dalle telecamere interne del carcere sammaritano. Oggi sono state proiettate le immagini relative al primo piano del padiglione Nilo, quello in cui i detenuti vengono fatti uscire dalle celle e portati nell'area della socialità, dove ci sarebbero il biliardo e i reclusi potrebbero svagarsi. Ovviamente quel giorno per i detenuti non ci furono momenti di svago, ma tante botte, come si vede dalle immagini. Dall'area della socialità alle celle, nel percorso a ritroso, i detenuti sono stati costretti a passare tra due ali di poliziotti che li picchiavano, molti con caschi e mascherina e non ancora identificati. Ma il detenuto Marouane, dice il brigadiere dei carabinieri Vincenzo Medici, che dalla scorsa udienza del 10 maggio sta ricostruendo con l'aiuto delle immagini quanto accaduto più di 3 anni fa, è stato particolarmente attenzionato. In effetti, Marouane resta da solo nell'area socialità, dove viene colpito con il manganello in testa, quindi fatto alzare e inginocchiare nuovamente ad altezza di un agente, alla fine riportato in cella tra gli agenti che lo pestano. Lei ha visto immagini di detenuti che hanno fatto resistenza? Chiede al test il sostituto procuratore. No, solo un detenuto si è avvinghiato alla grata della cella per evitare di essere trasferito in un altro reparto, ma è stato picchiato con violenza e lo hanno comunque portato via. Il sottufficiale dell'arma ha poi fatto i nomi di alcuni agenti, oltre 10, che ovviamente non vengono riportati, che sono stati riconosciuti tramite le immagini, ma per i quali non sono emerse condotte violente, pur essendo imputati. Su questi aspetti torneremo poi. Intanto la Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere preannuncia un'assemblea contro il calendario delle udienze predisposto dal Collegio di Corte d'Assise, che per velocizzare il maxi processo dovrebbe prevedere da metà giugno 2 udienze a settimana. Troppe, troppe. Ai fatti che stanno iniziando ad emergere si aggiunge anche, come veniva detto nel comunicato di indizione del presidio sotto il Ministero della Giustizia previsto per questo pomeriggio, si aggiunge anche appunto la sparizione dei referti medici sui pestaggi subiti dagli uomini detenuti e massacrati dalla polizia penitenziaria. Al di là dell'evidenza che tutto il personale del carcere, oltre alla catena di comando istituzionale, il provveditorato regionale, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che appunto avallarono la perquisizione straordinaria, così definito questo massacro, appunto tutto il personale del carcere e la catena di comando dovrebbero essere ritenuti responsabili di non aver segnalato cosa stava avvenendo. Quindi tutti i riferimenti a questi poveri secondini che non vengono identificati come direttamente partecipi delle violenze, hanno comunque partecipato. Rendiamoci conto della generosità con cui viene utilizzato il concorso morale, per esempio nelle inchieste su devastazione e saccheggio. In questo caso si parla di pubblici ufficiali che hanno assistito a degli episodi reiterati e continuativi di tortura e che non hanno assolutamente segnalato nulla, non hanno certamente provato a fermare i loro colleghi e né successivamente hanno segnalato ai propri superiori o alla catena di comando quello che già sapevano sostanzialmente, ovvero il massacro che era avvenuto. Un dato però sul quale mi soffermerei è il fatto che questa inchiesta è partita grazie a dei filmati che sono stati inviati al quotidiano Il Domani. Altrimenti sarebbe stata esclusivamente la parola delle persone detenute. Ben sappiamo, ben abbiamo visto con le vicende processuali, le richieste di archiviazione per il carcere Sant'Anna di Modena e per appunto le morti consumate in quel carcere, come la parola delle persone detenute, se non supportata da altre evidenze, valga veramente pochissimo. In questo caso questi filmati sono stati inviati al Domani, sono stati spediti probabilmente proprio da qualche secondino, magari per una questione morale, magari semplicemente per una rivalsa contro dei colleghi o dei superiori. Chi lo sa, mi ricordo appunto diversi anni fa come una situazione simile fosse successa quando dal carcere di Teramo era stato fatto fuoriuscire anonimamente un audio, in quel caso una registrazione, in cui il comandante Luzzi Commander, nome da gangster, appunto il comandante Luzzi era stato registrato mentre diceva: il detenuto dovete pestarlo dove non vi vedono. Ricordiamo tra l'altro anche che i carabinieri sequestrarono i filmati del carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre questi stavano venendo distrutti. C'era il tentativo appunto di manomettere queste prove. Il pestaggio in carcere più mediatizzato della storia della violenza detentiva in Italia. Ma tornando alla sparizione delle cartelle cliniche, dei referti sui pestaggi, vediamo che cosa è emerso dall'udienza precedente. Dopo aver visionato i filmati dei pestaggi, dove si vede un recluso che viene portato a braccio da due compagni, probabilmente verso l'infermeria, il magistrato che rappresenta la pubblica accusa pone una domanda abbastanza banale al brigadiere dei carabinieri interrogato. Mi scusi, avete sequestrato i referti medici per i detenuti feriti e portati in infermeria? Non li abbiamo trovati. A quel punto, silenzio in aula. Emerge come, oltre ad aver cercato di manomettere i filmati, abbiano fatto sparire le cartelle. Ma solo quelle, ovviamente, delle persone detenute e pestate, perché invece quelle degli agenti le hanno trovate, quelle dei referti degli agenti, prodotti probabilmente ad arte per giustificare il massacro, sono stati ben conservati. Un'altra questione pelosa che emerge da questo processo è la impossibilità di identificare i secondini che sarebbero stati principalmente, maggiormente coinvolti nei pestaggi. Questo perché è stato determinato come siano sopraggiunti come rinforzi poliziotti penitenziari del nucleo pronto intervento provenienti dalle carceri di Secondigliano e di Avellino, identificati come i più violenti durante appunto il massacro di Santa Maria Capua Vetere, ma erano muniti di caschi e mascherine e quindi non si riescono a identificare. Ovviamente ci sarà un registro di quali agenti della polizia penitenziaria sono stati inviati dal carcere di Secondigliano di Avellino. Pensiamo a tutte le perizie biometriche che vengono effettuate per riconoscere i manifestanti e via dicendo. In questo caso c'è un elenco di nomi, eppure non sono stati ancora identificati. In ogni caso, successivamente alle rivolte della primavera 2020, prima appunto la grande ondata che si è diffusa in diversi pezzi della geografia penitenziaria italiana l'8 e 9 marzo 2020, quindi poi circa un mese dopo Santa Maria Capua Vetere, ecco che circa un anno dopo il capo della polizia Gabrielli emanò una circolare che descriveva quali linee guida adottare in caso di rivolta. Come vedremo, una condizione che un insieme di interventi che è stata applicata anche recentemente in quella che è appunto considerata la rivolta del carcere di Avellino, che sarebbe avvenuta la scorsa settimana, in realtà presunta rivolta del carcere di Avellino. Tornando alle linee guida, al protocollo Gabrielli, sostanzialmente veniva indicato come intervenire in caso di rivolta, ma un insieme di interventi che dovevano essere applicati in forma diversa anche in caso di presidio solidale. Sostanzialmente il blocco militare interforze di tutta l'area limitrofa al carcere per invisibilizzare la protesta o la rivolta delle persone detenute, per impedire l'arrivo dei solidali, per evitare che, come è successo a Modena, si sentissero le grida delle persone pestate, per costruire uno scenario assolutamente blindato. Ed ecco che appunto come intervento per la presunta rivolta del carcere di Avellino sembra che sia stato attivato proprio il protocollo Gabrielli.